è anche un onore di aver trovato persone perseveranti nell'errore chiamati per questo anno consecutivo. Ringraziamo davvero Dio. E, tra l'altro, cominciamo con una bellissima giornata, come vedete, che anche liturgicamente coincide con una data per noi significativa, è la festa, o meglio, la memoria liturgica dei Santi Timoteo e Tito, discepoli prediletti di Paolo. Ieri era la festa della conversione di San Paolo, quindi sono giorni benedetti e segnati dalla presenza del grande apostolo delle genti. Dunque, ci troviamo nell'anno paolino e quindi diventa necessario almeno un'inquadratura molto succinta all'inizio, prima di addentrarci nella lettera degli Efesini. Alcune cose le ho dette negli ultimi due anni, però chiaramente poi ci sono anche persone nuove, così, quindi proprio gli elementi essenziali li richiamiamo perché possiamo così contestualizzare anche questa lettera in maniera migliore. Ecco San Paolo con l'immagine, la statua che e compare proprio all'ingresso della basilica di San Paolo fuori le mura a Roma. Quella spada che c'è in mano, vedremo che comparirà, questo simbolo dipende proprio dalla lettera agli Efesini, è una cosa che viene tratta da lì e poi vedremo. Dunque, la biografia di Paolo, ecco, queste sono le tappe essenziali: la nascita tra il 5 e il 10 d.C., si dice l'8, questo è il motivo per cui festeggiamo l'anno paolino, il secondo millenario della sua nascita, poi con queste tappe fondamentali della conversione, della prima visita a Gerusalemme, dell'intensissima attività missionaria tra il 40 e il 58, e poi l'esperienza della dura prigionia a Cesarea, a Roma, fino alla morte che Paolo patisce a Roma sotto Nerone durante la persecuzione neroniana. Dicevo, dobbiamo richiamare i concetti fondamentali della figura di questo grande apostolo. Mi sembrava utile e importante rimarcare un aspetto che poi ci aiuta anche a leggere le lettere. Paolo è, Beisman, un grande studioso, lo ha definito così, un cosmopolita, cioè un uomo culturalmente ricco, assolutamente ricco dal punto di vista culturale. Innanzitutto è un ebreo, questo è il dato fondamentale di Paolo, è un ebreo di nascita, di religione, di pratica, è irreprensibile quanto all'osservanza delle prescrizioni legali della legge di Mosè, appunto, è fariseo, della setta dei farisei, e di questo me ne vanto anche, lo ripete spesso durante le sue lettere, però è anche nato a Tarso. Tarso è un centro importante dell'attuale Turchia, un luogo dal punto di vista culturale molto rilevante perché sede di scuole di retorica, le più importanti dell'epoca, così come ci narra anche Strabone, una fonte extrabiblica, Coeva. Quindi è, oltre ad essere un ebreo, praticante, anzi un po' fondamentalista direi, è anche un uomo di cultura. Vediamo negli Atti degli Apostoli che mentre sta parlando con il tribuno romano ad un certo punto viene interrotto dal procuratore, sta facendo un grande discorso davanti alla folla, e il procuratore lo interrompe e dice: ma che stai dicendo Paolo? Il tuo troppo sapere ti ha dato la testa, ti ha dato il cervello. E quindi è un uomo che certamente parla greco, anche un dettaglio degli Atti degli Apostoli ce lo fa capire. Perché? Perché è un giudeo della diaspora, cioè questo grande fenomeno che si è acutizzato nel 586 a.C. con la penetrazione dei babilonesi a Gerusalemme, che deportano gli abitanti di Gerusalemme, gli ebrei più facoltosi, al di fuori del territorio della Terra Santa, della Palestina. Da quel momento gli ebrei cominciano a sparpagliarsi praticamente in tutto il mondo conosciuto, comincia la diaspora, cioè la dispersione, fenomeno che è ancora attuale. Noi troviamo gli ebrei a New York, a Roma, in Spagna, in Russia, ovunque, no? Proprio per questo motivo. E Saulo, ebreo da ebrei, figlio di genitori ebrei, però è originario di ebrei che si sono dispersi nel mondo in seguito alla diaspora e che sono arrivati a Tarso. Quindi si è imbevuto in qualche modo della cultura greco-ellenistica che lo circondava. Quindi è un ebreo di cultura ellenistica, ma, e questa è la terza componente culturale di Paolo, è anche un cittadino romano, fin dalla nascita, anche su questo punto sono gli Atti degli Apostoli a informarci. Quindi suo papà era già cittadino romano e questo è un elemento culturale importante perché la cittadinanza romana gli dava accesso a tutta una serie di privilegi anche a livello sociale, giuridico, civile, che altri cittadini, la maggior parte dei cittadini coevi, non avevano. Il grande momento di svolta è, lo conosciamo benissimo, il momento della cosiddetta conversione sulla via di Damasco, narrata tre volte nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 9, 22 e 26, ieri abbiamo avuto un saggio ovviamente. È un evento importante che avremo modo, io adesso mi riferisco a questo evento en passant, perché credo che proprio nell'ultimo giorno avremo modo di così riferircene un pochettino più dettagliatamente. Però intanto possiamo dire che è un evento pluriforme, che può essere letto sotto diverse luci, diverse chiavi di lettura, diversi punti di vista. Non è soltanto la conversione di Paolo, ed è conversione di Paolo, attenzione, come giustamente precisava il Papa nell'Angelus di ieri, non è soltanto il momento della conversione, ma è anche un momento di vocazione, di rivelazione, di combattimento e di esperienza straordinaria della misericordia di Dio. Vedremo un pochettino tutte queste voci nell'ultimo giorno, se Dio ci darà forza. Dicevamo, la grande attività missionaria, adesso cominciamo a entrare proprio nella sua attività apostolica, con la quale facciamo qualche passetto in più verso la lettera agli Efesini. La grande attività missionaria si suddivide, almeno questo è il cliché degli studiosi, in tre grandi viaggi missionari che sono cadenzati in maniera cronologica in questa maniera: il primo tra il 46 e il 49, poi il 50 e il 52 e il 54 e il 58. Con il secondo viaggio missionario dal 50 al 52, Paolo, nel capitolo 16 degli Atti degli Apostoli, entra in Europa, in territorio europeo. Quindi il Vangelo, almeno così come secondo quello che ci narra il Nuovo Testamento, il Vangelo penetra in territorio europeo per la prima volta grazie proprio all'azione missionaria di Paolo con l'evangelizzazione della città di Filippi, capitolo 16. Poi si propagherà anche in centri importantissimi dell'Europa dell'epoca: Atene, Corinto, Tessalonica, Berea, tutte zone della Grecia del tempo. Ma l'evangelizzazione di Efeso è collocata nel terzo viaggio missionario, tra il 54 e il 58 più o meno, anche se qui le date degli studiosi sono molteplici, troverete sempre studiosi che non vanno d'accordo tra di loro e diverse scuole di pensiero. Queste sono, diciamo, le date classiche, ecco, quelle che è proprio la grassa maggioranza degli studiosi indica. Dicevamo, il terzo viaggio missionario è il viaggio della evangelizzazione di Efeso, su cui poi torneremo in maniera un pochettino più dettagliata tra pochissimo. Ecco, queste sono le mappe dei tre viaggi missionari. Questo è il primo, narrato nei capitoli 13-14 del libro degli Atti, secondo, 15-18, Atti 15-18, e terzo viaggio missionario, Atti 18-21. L'evangelizzazione di Efeso è collocata praticamente all'interno del capitolo 19 degli Atti degli Apostoli. Poi ci sarà quest'ultimo viaggio di Paolo, che non è stricto senso un viaggio missionario, ma è il viaggio in cui da prigioniero viene condotto dalla Palestina fino a Roma, con annessa esperienza di drammatico naufragio che porterà la sua nave sulle rive dell'isola di Malta. Poi, riprendendo il viaggio attraverso Siracusa, Reggio, Calabria, Pozzuoli, arriverà finalmente alla capitale dell'impero, cioè Roma. Dunque, questo per delineare un pochino il personaggio e l'attività. Ora, dal punto di vista proprio letterario, che è quello che ci interessa, cosa ha fatto quest'uomo? Quest'uomo ha scritto delle lettere, lettere che secondo un genere letterario anche abbastanza diffuso ai tempi di Paolo, venivano utilizzati dall'Apostolo, ma non solo da lui, anche da tanti altri personaggi famosi, per comunicare dei contenuti. E Paolo ovviamente vuole comunicare i contenuti attinenti alla salvezza cristiana. Normalmente queste lettere nascono, almeno quelle che possiamo considerare strettamente autentiche, nascono da esigenze che sono sorte all'interno delle località, delle comunità cristiane, per lo più comunità fondate da Paolo. Non è così la lettera ai Romani, perché la comunità di Roma non è fondata da Paolo, però normalmente è così. Vedete, Paolo è l'autore che nel Nuovo Testamento è stato il più prolifico, perché su 27 scritti appartenenti al Nuovo Testamento, ben 13 in qualche maniera vengono attribuiti a San Paolo, anche se non tutti e 13 vengono considerati dagli studiosi proprio autentici. Soltanto 7 sono le lettere sulle quali c'è una concordanza, diciamo, tra gli esegeti. Secondo questa concordanza si tratta di lettere autentiche, cioè prima lettera ai Tessalonicesi, le due lettere ai Corinzi, Galati, Romani, Filippesi e Filemone. Come vedete, in queste 7 lettere non compare la lettera agli Efesini. Adesso ci diremo perché e per come. Il Vangelo di Paolo, come dicevamo l'anno scorso, possiamo sintetizzarlo proprio in 7 grandi blocchi teologici. Io dicevo l'anno scorso, se mi vedesse il mio professore che ho fatto questo schema mi butterebbe dalla finestra, perché dice: ma come? Tu hai ridotto San Paolo a questa slide. Sì, comunque insomma è qui, diciamo, i 7 grandi filoni tematici di Paolo sono questi, che poi ci sono tante varianti sul tema e tanti arricchimenti, però i nuclei di interesse sono questi. Dio e il suo grande progetto salvifico, quello a cui faceva giustamente riferimento grande Don Ciro, che introduceva i lavori proprio con questa allusione, con questo riferimento. Don Ciro, che ringrazio, a proposito, non ero dimenticato di farlo personalmente per questo nuovo invito. Poi il Vangelo, che è Cristo, il Vangelo che non è un contenuto qualsiasi, non è una dottrina da imparare, ma è la persona di Cristo. Anche questo vedremo, sia il primo che il secondo punto, li vedremo tornare in maniera chiarissima all'interno della lettera degli Efesini. Poi l'insegnamento sullo Spirito Santo, anche qui, la fede, la giustizia di Dio, la giustificazione gratuita, secondo la fede, in forza della sola fede. Poi la Chiesa, l'insegnamento dell'ecclesiologia e l'insegnamento escatologico, i tempi ultimi. Qual è il pensiero di Paolo? Anche qui ho dovuto proprio prendere l'essenza, le due grandi caratteristiche principali del pensiero paolino: il fatto che Paolo vede Cristo da tutte le parti, ha questa, chiamiamola, santa fissazione, tutto è cristologizzato, la Chiesa è il corpo di Cristo, lo Spirito è lo Spirito di Cristo, di tutto, insomma, Dio è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, tutto è ricondotto sempre a Cristo. Il cristiano che cos'è? Colui in cui vive Cristo, eccetera. Lui stesso, fate i miei imitatori come io lo sono di Cristo, insomma, tutto è ricondotto alla figura di Gesù. Quando annuncia il Vangelo, ecco, questa è la seconda componente, diciamo, caratteristica del pensiero paolino, lo annuncia sempre in termini paradossali, oserei quasi dire sovversivi del modo tradizionale di ragionare, ovvero in Cristo noi incontriamo una realtà del tutto inattesa, cioè che la vita si trova nella morte, che la gioia si trova nel dolore, che il vanto si trova nella vergogna, secondo il pensiero del mondo, eccetera, eccetera. Questa è la formulazione paradossale dell'itinerario di Cristo e dei cristiani. Finalmente arriviamo al nostro argomento precipuo, cioè la lettera agli Efesini. Dunque, questa lettera è stata oggetto di dibattito per tanti anni, soprattutto nel secolo scorso, parlo del Novecento ovviamente, e innanzitutto per il problema della autenticità, o sì o no, ecco. Dunque, se dobbiamo collocarla cronologicamente, come tempi di stesura, dobbiamo dare almeno due alternative. La prima, assolutamente minoritaria, per una ristrettissima cerchia di studiosi, potrebbe trattarsi di una lettera autentica di Paolo, parliamo del 20% più o meno degli esegeti, che quindi sarebbe stata scritta intorno agli anni 60, quindi siamo abbastanza in là, quasi a ridosso del grande testimonianza martiriale che Paolo dà, dove forse Roma, non ci sono tante ipotesi, ma insomma. Se si tratta invece di uno pseudonimo, comunque di uno scritto nel carattere pseudoepigrafico, cioè non proprio autenticamente paolino, dobbiamo spostare la stesura di questa lettera molto più in là, forse negli anni 80, qualcuno dice 80, i più dicono anni 90 addirittura, quindi ci spostiamo proprio verso la fine del primo secolo. Che cos'è la pseudoepigrafia? Per non scandalizzare nessuno, so che non vi scandalizzate perché siete tutti preparatissimi, però diciamo sta cosa giusto per togliersi uno scrupolo. Non è una falsificazione, attenzione, quando parliamo di pseudoepigrafia facciamo riferimento a questo processo. Abbiamo a che fare con dei discepoli di Paolo, molto probabilmente, che dispongono di materiale paolino e che si permettono semplicemente di metterlo un pochettino in ordine, magari mettendoci pure dell'oro in qualche maniera. Ecco, questa operazione di redazione fa sì che poi alla fine loro compongano uno scritto ponendo l'autorità di Paolo, dell'Apostolo, come appunto autore, perché il personaggio più autorevole, ovviamente, dietro questo scritto c'è veramente del materiale paolino. In questa maniera verrà accolto come tale, quindi verrà preso sul serio dai cristiani. Quindi, come vedete, non è una falsificazione, ha alle spalle certamente insegnamenti paolini. Questo è certo, questo è condiviso da tutti gli studiosi. Gli scritti pseudepigrafici, come la lettera agli Efesini, respirano il pensiero di Paolo, certamente hanno in sé l'anima, sono innervati della teologia e anche del lessico paolino. Quindi se non proprio tutto è uscito dalla sua penna, o meglio dalle sue labbra, perché Paolo difficilmente scriveva, bensì dettava ai suoi collaboratori, se non proprio tutto è uscito proprio direttamente in maniera scorrevole e discorsiva da Paolo, insomma certamente il cuore che batte all'interno di questa lettera è il suo. Chi sono i destinatari? Sono i cristiani cosiddetti paolini, li chiamiamo così, dell'Asia Minore occidentale, cioè i cristiani appartenenti a comunità fondate da San Paolo, paolini in questo senso, fondate da San Paolo. Dunque, come nasce la comunità di Efeso? Dunque, la nascita di questa comunità è simpatica. Io mi diverto sempre a ricondurre la nascita di una comunità a cui Paolo ha scritto una lettera leggendo l'episodio degli Atti degli Apostoli in cui questa fondazione viene narrata. L'abbiamo fatto anche l'anno scorso con la lettera dei Filippesi, se ricorderete, con il capitolo 16 degli Atti. È interessante anche dare un'occhiata, anche in questo caso, alla nascita della comunità di Efeso, così come viene narrata dal libro degli Atti nel capitolo 19. Dunque, ad Efeso Paolo giunge dopo essere stato a Corinto, lo abbiamo accennato prima, ricordate, no? Nel capitolo 16 Paolo entra in Europa, meglio ancora, prima a Filippi, poi arriva in Grecia, Atene, Tessalonica, Corinto, quindi sta in Europa, ok? Col capitolo 18 praticamente si chiude l'attività, o meglio, la prima attività missionaria di Paolo in Europa, e col capitolo 19 da Corinto poi Paolo si sposta ad Efeso. Attenzione, dall'Europa passa ad Efeso, che è la capitale, il capoluogo della provincia romana di Asia. Quindi dall'Europa passiamo all'Asia. Bisogna fare un pochino attenzione a questo fatto, perché Luca, che è l'autore degli Atti, quando si riferisce a questi passaggi non se ne riferisce semplicemente da un punto di vista cronachistico, ma c'è sempre dietro qualche allusione, qualche cosa che lui vuole dire. Paolo passa dall'Europa, dopo la sua prima irruzione europea, all'Asia, alla capitale dell'Asia. Asia era una provincia romana, era, diciamo, un territorio giuridicamente definito, ma già era chiaro al lettore del Coevo contemporaneo di Luca che Asia significava pure un continente, così come in un certo senso lo intendiamo noi oggi, anche se non è esattamente la stessa cosa. Ci sono delle differenze, a volte anche notevoli, però Asia era già anche un continente. Allora Paolo, dopo essere arrivato in Europa, passa in Asia, dall'Asia poi ritornerà in Europa e da lì non si schiererà più. Il Vangelo terminerà in Europa, lì Paolo, rimanendo in Europa, poi andrà incontro al martirio. Le sue ultime tappe di vita, i suoi ultimi anni, li spenderà con lo servizio del Vangelo fino alla testimonianza estrema del martirio in Europa. Quindi il capitolo 19, io vorrei così molto rapidamente dirvi almeno il contenuto di questo capitolo, forse anche leggervi qualcosina di questo capitolo 19.
Ce la facciamo? Sto vedendo sempre alcune cose.
Sì, no, ci sono assolutamente delle cose deliziose, per questo mi permetto di farlo, perché è ridicolo, questo capitolo fa ridere. Luca è un maestro di ironia, e qua ci sono almeno un paio di cosettine che veramente fanno venire il sorriso. Dunque, innanzitutto il capitolo esordisce così: Paolo arriva a Efeso, qui trova 12 discepoli di Giovanni Battista. Attenzione, ancora personaggi un po' che stanno sul liminare tra l'annuncio di Cristo, ma sono ancora ancorati all'annuncio di Giovanni Battista, non conoscono bene il battesimo cristiano, hanno ricevuto soltanto il battesimo di penitenza del Battista, incontrano Paolo, a questo punto ci fanno battezzare e vediamo già come ci siano ancora delle tacche diciamo di fedeltà a Giovanni Battista, che poi perdureranno ancora anche addirittura nei secoli, però l'impatto con Paolo li conduce poi allo scopo ultimo della predicazione del Battista, che era appunto l'accesso al cristianesimo. Ancora più interessante è quello che ci viene detto subito dopo. Paolo entra nella sinagoga di Efeso. Paolo fa sempre così: quando arriva in un grande centro, la prima cosa che fa è entra nella sinagoga per annunciare il Vangelo, perché sa che lì trova gente preparata al suo annuncio. Si tratta di giudei che ovviamente hanno tutto il background del Dio biblico, no? Della fede di Israele. Entra in questa sinagoga, arrivato qui però trova ostinazione e rifiuto da parte dei suoi ascoltatori. Allora Paolo a un certo punto si secca, si disturba di questa cosa, gira i tacchi ed entra e lascia la sinagoga ed entra nella scuola di un certo tiranno, ci dice Luca. Probabilmente che non è un nome, però era una scuola di retorica, probabilmente, quindi una scuola, un luogo accademico che lui, secondo una variante testuale che non è presente nel testo così come viene ricostruito, testo originale, ma c'è una variante testuale che attesta questo, in alcune ore della giornata Paolo le aveva prese in affitto questa scuola, quindi soprattutto nelle ore al centro della giornata, le ore del pranzo, quelle meno impegnate, non meno impegnative, che forse costavano anche di meno, Paolo l'aveva presa in affitto. Attenzione, questo gli permette di annunciare il Vangelo adesso ogni giorno, diversamente da prima quando stava nelle sinagoghe, dove poteva annunciarlo soltanto di sabato, quando c'era la grande adunanza per la preghiera sinagogale. A questo punto Luca ci fa vedere Paolo che, ci troviamo a Efeso, attenzione, compie dei miracoli straordinari, al punto che si mettevano sopra i malati, vedete il fondamento biblico delle reliquie, sopra i malati i fazzoletti o i grembiuli che erano stati a contatto con lui, le reliquie di contatto, e le malattie cessavano e gli spiriti cattivi fuggivano. Paolo fa miracoli ed esorcismi anche semplicemente con i suoi vestiti. Vedete, nella prima parte degli Atti c'è Pietro che fa questo, anche soltanto l'ombra di Pietro copre i malati o gli indemoniati e li libera. Così Paolo adesso. Adesso cosa succede? Questo è il primo grande episodio ridicolo, ma insomma poi direte voi se fa ridere o se è simpatico, non lo so. Alcuni esorcisti giudei, perché anche tra i giudei ci sono gli esorcisti ancora oggi, si pratica l'esorcismo, provarono a invocare anch'essi il nome del Signore Gesù, soprattutto se avevano spiriti cattivi, dicendo: vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica, cioè quel Gesù che io non conosco, però quello lì di cui parla Paolo. Questi sono gli esorcisti giudei di Efeso. Facevano questo certi tizi, figli di un certo Sceva, va bene. Ma lo spirito cattivo rispose loro: conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? E l'uomo che aveva lo spirito cattivo, lanciato Gesù di loro, li afferrò e li trattò con tale violenza che essi fuggirono da quella casa, nudi e coperti di ferite. Ecco qua. Attenzione, guardate che cosa succede adesso. Il fatto fu poi ricavuto da tutti i giudei e dai greci che abitavano a Efeso, e tutti furono presi da timore e si magnificava il nome del Signore Gesù. Certo, che grazie, chi si permette di... Molti di quelli che avevano abbracciato la fede, attenzione a quello che succede qua, perché è importante per capire anche la lettera, venivano a confessare in pubblico le loro pratiche magiche. Attenzione, il cristianesimo nei suoi primi annunci si presenta proprio come l'antimagia, l'antisuperstizione, l'antifeticismo. Andavano a dire pure ai laicisti di oggi, fratelli cari, ignoranti, confessavano in pubblico le loro pratiche magiche, e un numero considerevole di persone che avevano esercitato le arti magiche portavano i propri libri e li bruciavano alla vista di tutti. Ne fu calcolato il valore complessivo e trovarono che era di 50.000 dracme d'argento, un valore colossale per quei tempi. Così la parola del Signore cresceva e si fortificava. A questo punto Luca ci dice una cosa importante. Dopo questi fatti Paolo si mise in animo di attraversare la Macedonia e la Caglia e di recarsi a Gerusalemme, dicendo, attenzione, dopo essere stato là devo vedere anche Roma. Ecco, Paolo intravede a Efeso la meta finale della sua missione, capisce che Dio non lo vuole più in Asia, ma lo vuole lì, nel cuore dell'impero, nel cuore dell'Europa. Questo ricomparirà nel capitolo 23, quando Dio gli appare in sogno, quando Gesù gli appare in sogno e gli dice: dopo aver reso testimonianza a me a Gerusalemme, adesso dovrai rendere testimonianza anche a Roma. E vedremo, non lo vedremo perché non avremo tempo, ma insomma, se leggete gli Atti degli Apostoli poi vedrete che da questo momento in poi Paolo si appresta a lasciare l'Asia per dirigersi verso Roma, per cominciare il grande cammino che lo porterà prima a Gerusalemme, attenzione, dove avrà luogo il suo calvario, perché affronterà diversi gradi di giudizio, diverse battiture, persecuzioni, eccetera. Poi da Gerusalemme poi il grande viaggio che lo porterà nella capitale dell'impero. Seconda grande scena, intanto, con la quale si chiude il capitolo 19, la seconda grande scena che fa, come dire, sorridere, e che ci fa anche capire il contesto in cui si svolge la predicazione di Paolo ad Efeso, è la cosiddetta persecuzione ordita dall'argentiere Demetrio. Questa città era una città abbastanza opulenta, ricca di commercianti, ma soprattutto il commercio che proliferava maggiormente era il commercio legato alla religione, era anche luogo di pellegrinaggio, ma non di pellegrinaggio né cristiano né giudaico, pellegrinaggio pagano, perché era una città proprio rinomata nell'ambito del paganesimo dell'epoca, in quanto che c'era il grande tempio della dea Artemide, di cui gli efesini menavano vanto continuamente. Allora, i commercianti, quando vedono che, capeggiati da Demetrio, quando vedono, questi qua erano quelli che costruivano i souvenir, i tempietti, no, da vendere ai pellegrini pagani che venivano ad adorare la dea, quando vedono che Paolo converte a Gesù Cristo tanta gente che lì andava per adorare la dea, dicono: questo ci toglie i soldi dalle tasche, quindi bisogna fermarlo in qualche modo. Ordiscono una congiura vera e propria, una sedizione popolare. Guardate, i dettagli di questo racconto veramente sono esilaranti. A un certo punto si vede questa gente che urla, strilla e dice una cosa, vediamo se riesco a beccare il punto, perché ecco, urla, strilla, no, versetto 31, anche alcuni capi della provincia che gli erano amici mandarono a pregarlo di non avventurarsi nel teatro, chiedono a Paolo di non entrare nella folla lì dove è scoppiata questa sedizione popolare. A un certo punto questi strillano tutti contro Paolo, ma ci aggiungono sempre altre persone che ad un momento non si capisce più perché stanno strillando, c'è chi dice una cosa, c'è chi ne dice un'altra, intanto chi gridava una cosa, chi un'altra, l'assemblea era confusa e più non sapevano il motivo per cui erano accorti là. Allora scoppia una gran confusione, Paolo non si presenta, buttano nella mischia altri due poveracci che non c'entravano niente, insomma alla fine interviene l'autorità locale, calma gli animi. Paolo riesce a squagliarsela praticamente senza farsi danneggiare in nulla, però non viene cacciato dalla città di Efeso, se ne va con i suoi piedi, decide di allontanarsi poi alla fine di questo capitolo, con l'inizio del capitolo 20, per puntare dritto verso nuovamente il territorio europeo, la Grecia, la Macedonia, e poi dirigersi verso Gerusalemme e quindi Roma. Attenzione, un altro dettaglio su cui non ci soffermiamo assolutamente, però almeno lo dobbiamo citare, importante in un certo senso anche per capire la lettera, è quello che ci viene riferito nel capitolo successivo, al capitolo 20. Paolo giunge, dopo una passeggiata in Macedonia e in Grecia, giunge a Mileto. E qui ci dice il testo, al versetto 16 del capitolo 20, Paolo aveva deciso di passare al largo di Efeso. Attenzione, prima l'aveva lasciata, poi è andata in Macedonia, in Grecia, eccetera. Adesso vuole dirigersi verso Gerusalemme, ma decide di passare al largo di Efeso per evitare di subire ritardi nella provincia d'Asia. Attenzione, Paolo ha predicato il Vangelo, abbiamo visto quale adesione popolare ha suscitato, tutti questi che bruciavano i libri di magia, quindi la comunità cristiana era ormai nata. Lui fa un ragionamento molto semplice: se io torno a Efeso, questi mi trattengono chissà quanto tempo, non voglio subire ritardi in Asia. Gli premeva infatti di essere a Gerusalemme, se possibile, per il giorno della Pentecoste. E quindi da Mileto, dove si trova, vuole incontrare comunque la comunità locale. Cosa fa? Manda a chiamare i capi della comunità di Efeso, cioè gli anziani, i presbiteri, gli episcopi, e fa un discorso straordinario, il cosiddetto discorso da Dio di Paolo, quello che viene considerato il vero e proprio testamento spirituale di quest'uomo, dal quale, versetti 17-38, noi capiamo che Luca, che è l'autore del libro che sta riferendo queste parole, Luca è a conoscenza del fatto che Paolo non avrebbe più visto la terra di Efeso, la terra di Asia, perché proprio questo dice Paolo: voi non vedrete più il mio volto. Perché Paolo sa che gli spettano adesso le successive tappe di Gerusalemme e Roma, dove sa che il Signore lo attende per la testimonianza estrema, quella d'amore, appunto, somma del martirio. Ora, tutte queste belle cose che ci siamo dette dovrebbero farci fare una deduzione. Quindi Paolo ha fondato questa comunità, d'accordo, addirittura saluta pure gli anziani, quindi proprio li conosce, li vuole bene, ci sono delle scene strazianti, pure alla fine questi si salutano, si abbracciano, si baciano, piangono perché hanno capito che non lo vedranno più. Ora, noi cosa ci aspetteremo dalla lettera agli Efesini? Ci aspetteremo una lettera dal tono estremamente accorato, caldo, familiare, nomi di persone che Paolo conosce, magari di presbiteri che ha incontrato nel capitolo 20 degli Atti degli Apostoli, toni confidenziali. Niente, nulla di tutto questo. La lettera dei Efesini è una lettera molto, molto distaccata, ha un tono solenne, ecco, solenne, certamente non familiare, come altri scritti di Paolo. Quando Paolo ci mette il cuore, sappiamo bene che questo cuore ci fa sentire fortemente. L'abbiamo visto l'anno scorso con la lettera ai Filippesi e anche in altri brani della sua, delle sue lettere, Galati per altri versi, ma insomma prima Tessalonicesi, eccetera, eccetera. Qui niente, qui siamo alle prese con un testo solenne, ufficiale direi quasi, ma certamente anche distaccato dal punto di vista emotivo. Questo è un primo dettaglio, diciamo un po' superficiale, però non da trascurare, che ci fa intravedere il carattere pseudoepigrafico del testo, ci fa capire che, beh, insomma, forse non è proprio il Paolo di prima mano, ecco, che ha vergato almeno la formulazione finale di questo testo. Come diceva giustamente Don Ciro all'inizio, questa lettera però ci presenta l'autore, cioè Paolo, esplicitamente è lui l'autore, così come compare nel testo, come un prigioniero. Lo dice almeno 3 volte nella lettera. Lo dice all'inizio del capitolo 3: per questo io Paolo, il prigioniero di Cristo per voi gentili. Capitolo 4: vi esorto dunque io, il prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vostra vocazione, eccetera. E poi alla fine della lettera, al capitolo 6, quando dice, si riferisce al mistero del Vangelo, del quale sono ambasciatore in catene. Quindi, che cosa significa questo? Insomma, Paolo si presenta con il suo titolo di maggiore vanto, almeno lui ripetutamente mena vanto di questo fatto, che subisce delle persecuzioni continue a causa del Vangelo, e cioè appunto la prigionia come espressione anche della sua testimonianza più fedele e in certi tratti vedremo anche della sua fecondità, se il Signore ci darà forza. Quindi adesso tiriamo un pochettino le somme di tutto questo discorso. Autenticità, beh, forse non proprio, ecco, non è proprio autentica, diciamo che sicuramente c'è del materiale paolino. Molti studiosi dicono che questo testo, la redazione finale, ad opera dei suoi discepoli e collaboratori, è stata composta avendo come base un altro scritto di Paolo, ovvero sia la lettera ai Colossesi. Se voi leggete la lettera ai Colossesi e poi a seguire leggete la lettera agli Efesini, vi accorgete che praticamente dicono le stesse cose, sono proprio contenuti assolutamente speculari, semplicemente Colossesi è più corta, 4 capitoli, Efesini è un po' più lunga, si sofferma su maggiori dettagli, 6 capitoli. Ma guardate, questo è un dettaglio che ritorna ripetutamente nell'epistolario paolino. Paolo normalmente prima redige una, chiamiamola così, bozza, con un termine infelice ma per capire, una brutta copia, e poi stende la copia finale, il testo definitivo. Allora, così fa con la lettera ai Galati, che è una bozza di 6 capitoli, altro che bozza, e poi fa la lettera ai Romani, che sono 16 capitoli, ma in 16 capitoli si praticamente ripete quello che ti ha detto in 6 capitoli della lettera ai Galati. Anche nelle lettere più tardive, le cosiddette lettere pastorali, noi troviamo la stessa cosa. C'è una lettera a Tito, uno dei santi che festeggiamo oggi, che è soltanto di 3 capitoli. Le stesse identiche cose vengono sviluppate in 6 capitoli nella prima lettera a Timoteo, altro santo che festeggiamo oggi. Così con Colossesi ed Efesini, esattamente. Colossesi sono 4 capitoli, ritornano praticamente gli stessi contenuti. E non starò lì a tediarvi ogni volta quando passiamo attraverso queste pagine meravigliose per dirvi, vedete, leggete Colossesi capitolo 1 versetto tale, leggete Colossesi capitolo 2 versetto tale, ma i riferimenti sono talmente frequenti davvero che andrebbero lette quasi in sinossi. Qualche volta qualche parallelo lo vedremo. L'unità della lettera non è mai stata messa in discussione a fondo, questo è importante. Chi l'ha composta bene, è una lettera organica, con un inizio e una fine, c'è un piano molto molto chiaro, molto nitido, molto paolino, vedremo proprio come, mamma mia, faremo quasi fatica a dire che non è Paolo, per come è composta bene dal punto di vista proprio dell'ortodossia paolina, se non era lui erano certamente fedelissimi a lui. L'integrità della lettera, anche questa non è tanto discussa, ma vedremo l'unico vero problema del testo che compare proprio all'inizio, al versetto 1 della lettera, che vedremo tra poco. Come possiamo dividere questa lettera? ci sono state diverse proposte, io ve ne propongo una assolutamente semplice, che è anche molto molto condivisa dagli studiosi. Dopo l'inizio della lettera, con i primi due versetti, il prescritto epistolare che adesso andremo a vedere, c'è il ringraziamento tipico, chiamiamolo così, il ringraziamento delle lettere di Paolo, e poi c'è il vero e proprio corpo della lettera, che si divide nelle due grandi parti che ritroviamo in molte lettere di Paolo. La prima parte, la cosiddetta parte dogmatica o dottrinale, quelli che io mi sono permesso di chiamare gli indicativi della fede, in cui Paolo dà delle istruzioni, cioè fa catechesi spiegando i contenuti di fede a cui i cristiani devono aderire. Sta facendo catechismo, per dire proprio, per parlare proprio in termini molto banali. E questo è nei capitoli 2 e 3. Con il capitolo 4 comincia la seconda parte, grande parte della lettera, che è la parte esortativa, parenetica. Dopo averti spiegato i contenuti della fede, Paolo passa a dire: hai capito a cosa devi credere? Adesso mettilo in pratica. Comincia a esortare, a fare delle continue raccomandazioni, parenesi: mi raccomando, comportatevi in maniera degna della vostra vocazione. Esattamente il brano, è da lì, proprio dal brano che ci leggeva Don Ciro prima, è da lì che comincia la parte parenetica, e poi vabbè, il post-scritto conclusivo degli ultimi tre versetti. Questa è la divisione un pochettino più dettagliata secondo i contenuti. Io ve la faccio soltanto vedere, poi magari più in là piglierete gli appunti, perché altrimenti facciamo notte. Vedete, prima abbiamo visto gli indicativi, adesso gli imperativi della fede, poi la scorreremo nel dettaglio in questi giorni. Vedete, i contatti con Colossesi presenta praticamente la stessa struttura, proprio anche nelle parti, oserei quasi a dire in tanti dettagli anche, per esempio con la parte dogmatica e la parte esortativa, e anche qui ho messo il contenuto dettagliato. Bene, dopo avervi massacrato la pazienza per mezz'ora con questa introduzione lunga, ma per noi era importante per contestualizzare lo scritto, carissimi, vi giuro che adesso parliamo solo della lettera di Gesù. Entriamo nel testo, nel vivo testo, che è quello che dobbiamo scorrere insieme. Dunque, innanzitutto i primi due versetti. Questi primi due versetti sono tipici dello stile epistolare coevo a Paolo. Quando un uomo antico, un contemporaneo di Paolo, deve scrivere una lettera, comincia sempre così: mittente, io, Don Carne, destinatario, a voi carissimi catechisti, saluto, pace e gioia nella fede del Signore. Ecco, esattamente così cominciano tutte le lettere nel mondo antico secondo lo stile epistolare classico, e così cominciano anche tutte le lettere di Paolo, il quale in tante cose proprio si inserisce nel solco formale dell'epistolografia classica. Non, fa un paio di aggiunte sue, perché per esempio anche il ringraziamento con cui all'inizio delle lettere spesso esordisce così esaltando nel Signore, questa è una cosa sua, fortemente sua, anche certe parti verso la fine delle lettere, ma insomma questo era il cosiddetto prescritto epistolare. Quando sentiamo parlare questa parolaccia, cos'è prescritto epistolare? È una cosa semplicissima: mittenti, destinatari e saluti. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, questo è il mittente, ai santi che sono in Efeso credenti in Cristo Gesù, questi sono i destinatari, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo, questi sono i saluti. Vedete il prescritto epistolare. Questo prescritto epistolare però necessita un piccolo commento, perché insomma ci sono delle parole pesanti qui e dobbiamo capirle, anche perché poi ci serviranno nel proseguo della lettera. Intanto noi sappiamo che questa lettera l'ha scritta Paolo, almeno così vuole dirci il testo. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, attenzione, si presenta con il suo titolo di maggiore vanto. Paolo difende strenuamente la sua apostolicità, spesso nelle sue lettere, anche nelle lettere autentiche, proprio perché veniva sovente messa in discussione dai falsi maestri o dai super apostoli, dirà nella seconda lettera ai Corinzi con un'espressione ironica, sarcastica, no? I super apostoli che vogliono mettere in discussione la mia autorità di fondatore di quella comunità, niente di meno. E lui batte pugni e dice: io sono un apostolo. Quando Paolo vuole affermare la dignità, la sua alta dignità, si presenta come tale, lui è apostolo, anche se poi vedremo, non lo vedremo, insomma, chi vuole lo vedrà, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, dirà: sì, io sono apostolo, ma sono l'intimo degli apostoli, e non sono neanche degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Cristo. E questo versetto sarà importante nel capitolo 3 delle lettere agli Efesini, vedremo qualcosa di analogo, ma in senso più largo e forse anche più significativo. Quindi Paolo è apostolo e si presenta con tutta la pienezza della sua autorità. Attenzione, questa parola apostolo tornerà successivamente nella lettera, vedete qui i versetti, al capitolo 2, versetto 20, capitolo 3, versetto 5, capitolo 4, versetto 11. Gli apostoli compariranno nella lettera degli Efesini come il fondamento della Chiesa, il fondamento su cui è stata costruita tutta la Chiesa. Quindi Paolo si presenta come una delle basi della Chiesa mondiale, universale, e a maggior ragione della Chiesa di Efeso, che lui stesso ha fondato. E rincara ancora la dose dell'importanza del suo ruolo quando dice: io sono apostolo per volontà di Dio, non per volontà di uomini. È qualcosa di analogo alla lettera Gati, dove entrava tutta questa grande polemica, no? Io il Vangelo che vi annuncio non l'ho ricevuto dagli uomini, ma da Dio, per rivelazione di Gesù Cristo. Ai santi, chi sono questi santi? Non sono persone già assunte in cielo, ma si tratta dei cristiani. Il santo, o meglio, i santi, perché il termine compare sempre al plurale, anche questo è significativo, attenzione. I santi, per la Chiesa dei primordi, sono coloro che appartengono al santo. Chi è il santo? Il santo è Dio, ce lo dice lui stesso nell'Antico Testamento, ripetutamente per esempio nel libro dell'Levitico, dove dice: Dio, siate santi perché io sono santo. Ecco, chi appartiene al santo è santo, appartiene alla schiera dei santi. Quindi questa terminologia ebraica, tipicamente vetero-testamentaria, entra nella tradizione cristiana indicando inizialmente solo la comunità di Gerusalemme, cioè la comunità primordiale, quella appunto degli apostoli, dei cristiani che si riuniscono attorno agli apostoli. Comunità di Gerusalemme, in quanto che è la comunità prosecutrice del popolo eletto, l'Israele di Dio, dirà Paolo nella lettera ai Galati, al capitolo 6. La comunità di Gerusalemme, quindi, sono i santi per eccellenza. Poi piano piano questa terminologia si estenderà a tutte le comunità cristiane del mondo. Perché? Perché si intende che l'ingresso nella comunità dei santi a partire dal battesimo. Quando tu sei battezzato, fai il tuo ingresso nella comunità dei santi, a partire da quel momento appartieni al santo che è Gesù Cristo. Quindi i santi sono i cristiani. Quindi con Paolo, attenzione, questo è il concetto realmente innovativo, questo termine non indica più la comunità di Gerusalemme, cioè la comunità dei cristiani provenienti dal giudaismo, ma, riferendo questo termine agli Efesini, che come abbiamo visto prima adoravano Artemide, adoravano gli dei pagani, oppure addirittura si perdevano tempo con le pratiche magiche, adesso questo termine si applica anche ai cristiani provenienti da paganesimo. Questa è la novità dirompente di cui è stato araldo l'apostolo Paolo, il quale ha portato appunto l'annuncio del Vangelo anche ai pagani. E questa santità c'ha sempre una duplice faccia, una doppia medaglia, o meglio due facce della stessa medaglia, che troveremo spesso all'interno della lettera, poi scorrendo vedremo. È una santità che ti viene donata nel momento del battesimo. Tu sei costituito santo nel momento in cui appartieni a Gesù Cristo, sei innestato in Gesù Cristo, ti rivesti di Cristo. Sei costituito santo, è un dono che attiene alla tua chiamata di cristiano. Ma proprio in quel momento comincia anche la tua responsabilità, cioè la tua santità che tu costruisci a partire da quel dono giorno per giorno, rinunciando a certe cose, e vedremo come Paolo ne parla abbondantemente nella parte parenetica della sua lettera, e scegliendone altre. Cioè, si traduce questa santità in una condotta, in una continua scelta personale di una condotta buona, di virtuosa, e in una continua rinuncia, in una continua esclusione del peccato, che Paolo poi va a dettagliare in maniera molto precisa a partire dal capitolo 4. Quindi, la santità è dono, ma è compito. In tedesco questo suona benissimo, perché i tedeschi usano due parole molto simili, Gabe e Aufgabe, cioè dono e compito. Questo, il gioco di parole torna anche, scusate, stavo andando indietro. Ora, il vero problema testuale di questa lettera: ai santi che sono in Efeso. Dunque, purtroppo vi devo dire che i manoscritti più antichi di cui disponiamo non contengono queste due parti in Efeso. I manoscritti più antichi, per esempio il papiro P46, che è più antico in assoluto, del secondo secolo d.C. addirittura, non c'ha questo, c'ha ai santi che sono credenti in Cristo Gesù, proprio salta a pie pari l'espressione in Efeso. E poi ci sono dei manoscritti un pochettino posteriori che invece a un certo punto spunta fuori sto in Efeso. La cosa diventa grave se pensiamo che in tutto il corso della lettera successivamente non compare più nessuna allusione al fatto che questi destinatari sono efesini. Niente, assolutamente nulla. Dicevamo, è un tono solenne, ufficiale, istituzionale direi quasi. Non c'è nessun riferimento alla realtà geografica efesina o alla caratteristica della popolazione. Allora, sta lettera è stata mandata agli efesini, sì o no? Questa è la vera domanda. O a chi è stata mandata? Che cosa significa? Che cosa era sta lettera? Chi erano i destinatari veri? Dunque, qua sono stati spesi fiumi e fiumi di inchiostro, sì, sono state scelte mille soluzioni, non ve ne so citare tutte, anche perché poi alla fine non è che ci interessano più di tanto. Soltanto, è bene che sappiate che il problema esiste, ecco, questo sì. Qualcuno diceva, addirittura Origene aveva questa lettura un po' spirituale, no? Dice, ai santi che sono essenti, dice lui, perché la grammatica permette anche questo tipo di espressione, di traduzione, essenti, cioè coloro che appartengono all'essere per eccellenza, l'essere Dio, quindi, vabbè, oppure altri studiosi in maniera forse un pochino più fondata leggono così scorrevolmente come viene inteso senza in Efeso, cioè ai santi che sono anche fedeli, anche credenti, ecco, o ai santi che sono presenti, insomma ci hanno provato un po' in tutte le maniere a dare una soluzione. Diciamo, ecco, alla fine della fiera la lettura più condivisa è questa: probabilmente si trattava di una lettera circolare in cui qualcuno dice, anzi molti studiosi dicono, c'era proprio uno spazio vuoto lì, ai tanti che sono, dove volete voi, eccetera eccetera, credenti in Cristo Gesù, eccetera. Era una lettera che doveva circolare in mezzo a tante comunità dell'epoca. Però, attenzione, siccome nelle varianti testuali noi vediamo che spesso questo spazio vuoto probabilmente, cioè spesso, no, senza probabilmente, spesso viene occupato da nomi di chiese asiatiche, e Efeso è il capoluogo della provincia romana di Asia, allora probabilmente, insomma, i destinatari erano i cristiani di Asia, di cui Efeso era il capoluogo. Oh, diciamo così, quindi certamente gli efesini erano almeno tra i destinatari di questa lettera. Comunque, diciamo anche questo, che il tema resta controverso, perché per esempio Paolo, quando vuole dire che una sua lettera deve essere letta anche ad altre comunità, lo dice esplicitamente, per esempio nella lettera ai Colossesi, a un certo punto dice: questa lettera fatela leggere pure ai Laodicesi, e voi leggete la lettera che io ho mandato ai Laodicesi, dice lui ai Colossesi. Quindi, insomma, sono misteri dell'esegesi. Ad ogni modo, questa è la, diciamo, la lettura più condivisa. Probabilmente era una lettera che doveva circolare in più comunità, quasi certamente in comunità del territorio d'Asia. Dopo questa premessa, che era necessaria, carissimi, perché poi, insomma, queste cose vanno sapute, no? Entriamo nel primo grande testo che vogliamo analizzare, che è poi quello che abbiamo recitato nei Vespri di questa sera. Il mio scopo di questa primo intervento è proprio quello di esaurire il capitolo 1, però ci proveremo, penso che il Signore ci darà. Scusate, vi sto ammorbando, riusciamo a seguire? Siete già stanchi? No, poi faremo la pausa, ve lo prometto, e faremo poi il mio intervento. Dunque,
che era la pausa? Però possiamo fare
Dunque, giustamente, molto giustamente, Don Ciro faceva allusione proprio all'inizio di questa introduzione al grande progetto di Dio, a questo progetto sapiente, meraviglioso, onnisciente, che lui ha concepito. Guardate, pensateci bene a queste cose. Prima della creazione del mondo. Prima della creazione del mondo. Non perché l'ha detto Don Ciro, perché lo dice San Paolo, e adesso vedremo. Come va capito questo testo? Questo testo va capito innanzitutto nel contesto religioso dell'epoca. Paolo sta scrivendo alle comunità d'Asia, abbiamo detto, agli Efesini, a questa gente che viene dal paganesimo. Questi sono pagani, va bene? Adorano addirittura Artemide e tante altre divinità, ok? Bene, nel paganesimo c'era una concezione universalistica dominante che era assolutamente caotica. Cioè il paganesimo concepiva la strutturazione dell'universo in maniera confusa. Ci sono tante divinità, quando ne arriva una nuova l'aggiungiamo nel Pantheon, perché tanto uno in più non guasta. Queste divinità hanno anche caratteristiche umane, perché spesso fanno la lotta tra di loro. E la vita dell'uomo cos'è? E la vita dell'uomo è condizionata dal fato, è abbandonato un pochettino agli eventi, è caotico, capite? Non c'è un ordine nel mondo, e tantomeno c'è un ordine nella vita degli uomini, un senso precipuo, specifico nella vita dell'uomo che innervi la vita dell'umanità e di ogni singolo essere umano. Caos, carissimi fratelli e carissime sorelle, caos. Caos da cui ti tira fuori che cosa? L'annuncio di Israele, quando dice che in principio Dio creò il cielo e la terra. Ecco, il Dio biblico innanzitutto, che è uno, non sono più 200.000 come gli dei pagani, uno solo Dio, è il Dio creatore che ha fatto l'universo, ha fatto ogni cosa in sei giorni, e il settimo si è riposato, e questi sei giorni ha creato pure l'uomo e la donna, secondo un piano molto preciso, tirando fuori l'esistente dal caos, dalle acque primordiali, da questo brodo, io parlavo del buon passaggio, insomma, da questa confusione primordiale, tirandola fuori, separando, dando forma alle cose e quindi anche agli esseri umani. Questo annuncio di Israele, che mette ordine al caos dei pagani, che dà un senso al non senso dei pagani, che dà logos, che dà razionalità, che ti fa capire che ciò che esiste c'ha una ragione suprema che l'ha concepito, arriva al suo vertice con l'annuncio di Gesù Cristo. Dirà la lettera ai Colossesi: tutte le cose sono state create, riferendosi a Gesù Cristo, per mezzo di Lui e in vista di Lui. Questo appartiene anche al nostro credo. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, no? Noi lo recitiamo ogni domenica, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per gli uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, eccetera eccetera. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per mezzo di Lui, quasi l'immagine del Dio creatore, che sì, è, certamente Lui è il Padre, il creatore, ma creando guarda il modello che è Cristo, fa tutto tenendo presente questo modello, e tutto destina in funzione di Cristo, capite? Anche l'uomo, dirà il Concilio Vaticano II con un riferimento meraviglioso che Audium Spes al capitolo 22, Gesù Cristo rivela l'uomo all'uomo. Cioè, tu vuoi capire te stesso? Chi sei? A che cosa sei destinato? A cosa sei chiamato? Guarda Gesù Cristo, è lì che si trova la tua identità, secondo quello che è stato il progetto di Dio su di te. Capite? Mi sto spiegando, ragazzi, perché la cosa non è semplicissima, però è bella. Se la capiamo siamo contenti. Ora, la lettera agli Efesini, con questo grande testo, dal versetto 3 fino al versetto 14, ci dice esattamente questo. Ci presenta questo disegno meraviglioso di Dio, stabilito prima della creazione del mondo. Il disegno di, dirà al versetto 10, adesso lo vedremo, di ricapitolare in Cristo tutte le cose, non solo gli uomini, carissimi, addirittura le cose, il creato, quelle del cielo come quelle della terra. Che testo è? Dunque, innanzitutto, diciamo così, è un testo che appartiene a un genere letterario molto preciso, la cosiddetta Berakà. Cos'è la Berakà? La Berakà è un genere letterario tipicamente ebraico. Cosa significa? Significa benedizione. Berakà significa benedizione. Nel mondo giudaico, ancora oggi, voi troverete proprio questa espressione della fede di Israele, che appunto affiorano in formule benedicenti nei confronti di Dio, che possono avere sostanzialmente due forme fondamentali. Una molto breve, quasi litanica, tipo le nostre giaculatorie, no? Dolce cuore di Gesù, bacchettare sempre più, che ne so. Ecco, loro hanno queste espressioni brevissime che hanno sempre di mezzo il termine benedetto il Signore, benedetto Dio, benedetto il tuo nome. Giaculatorie, forme litaniche molto brevi, anche ripetitive. Ancora oggi in Israele, se voi andate, sentite spesso, non sentite che fortuna, no, queste cose non le sentite, oppure vabbè, diciamo, dicono Baruch Hashem, benedetto il nome. Baruch Hashem, il nome, perché loro non possono dire benedetto Dio, non lo possono dire perché Yahweh, per carità, stai bestemmiando se dici il nome di Dio. Allora, grazie a Dio, bravissimo, grazie a Dio che diciamo noi. Baruch Hashem, Baruch Berakà, Baruch, vedete, sono termini vicini, Baruch significa benedetto. Questo dal punto di vista della preghiera personale, litanica, leggiaculatoria. C'è un'altra espressione, la Berakà, liturgica assembleare, vere e proprie preghiere in forma innica che vengono utilizzate nelle sinagoghe per lodare il nome di Dio, per benedire il nome di Dio. Questo testo appartiene esattamente a questo genere letterario, è una benedizione nel nome del nome del Signore. Attenzione, noi ne conosciamo tanti di questi testi. Nel Nuovo Testamento, quando a Zaccaria gli si scioglie la lingua, il papà di Giovanni Battista, che rimane muto dopo che c'è la visione nel tempio, eccetera, benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato con la salvezza potente, l'inno che cantiamo o recitiamo alle lodi ogni mattina, è una berakà, è una benedizione. E anche dalla lettura di quel testo voi, un attimino, anche dalla lettura di quel testo vi accorgerete che una caratteristica tipica della Berakà, come anche di questa Berakà, è l'evocazione, o meglio la enumerazione, delle grandi azioni potenti di Dio nella storia degli uomini. Cioè, Israele benedice Dio perché Dio è stato potente, si è dimostrato potente e misericordioso nella storia di Israele, concretamente. Si è fatto vedere potente, provvidenziale, misericordioso con il popolo eletto. Qualcosa del genere ci dice questo testo che adesso andiamo a leggere. Però è un testo che ha delle caratteristiche grammaticali anche molto particolari. Per esempio, a prescindere dalla punteggiatura che troviamo in italiano, nella vecchia o nella nuova traduzione CEI, e a prescindere addirittura dalla punteggiatura che troviamo anche nel testo greco, così come circola tra di noi, Nestle Aland o tutti gli altri testi che possono essere utilizzati. Siamo in presenza di addirittura un unico periodo. Cioè, non c'è mai punto, almeno fino al versetto 11. Addirittura un grande grecista, Edward Norden, lo chiamava, non ho mai visto un testo così mostruoso, diceva lui, dal punto di vista grammaticale. Perché qui Paolo, noi diciamo sempre Paolo adesso, per favore, non diciamo l'autore o chi per lui, diciamo Paolo, perché qua il cuore di Paolo c'è certamente, qua non ci piove, ok. Qui Paolo parte con una benedizione: benedetto il Signore perché ha fatto, ha concepito, ha scelto, ha predestinato, ha stabilito, ci ha voluto bene, si
è espresso
continuamente, non arrivo mai al punto, proprio perché c'è il cuore pieno e si esprime con un linguaggio ridondante, ampolloso. Gli studiosi dicono una parolaccia anche qui, pleroforico, che significa proprio questo, ridondante, utilizza molti sinonimi, santi e immacolati, sempre, no? Dice sempre due cose per dirne una, e poi significa la stessa cosa, ma perché vuole aggiungere, c'è il cuore pieno, la benedizione è anche questo, capite? Quando stai benedicendo Dio, all'ode della sua gloria, lo dice almeno due volte in questo testo, che vuol dire a gloria di Dio, insomma la stessa cosa, però incara con questi termini, lavora per aggiunzione l'autore. Questo è anche tipico dell'asianesimo. Cos'è l'asianesimo? Era lo stile appunto asiatico, Efeso in Asia, diverso dall'atticismo. L'asianesimo era proprio questo linguaggio, se ne parla Cicerone, di queste cose, ampolloso, ridondante, no? Mentre il linguaggio attico era molto più asciutto e nobile. Questo è anche, oltre ad essere una beraka, è anche un esordio di tutta la lettera. E questo ha un valore strategico, perché vedremo che in questi versetti iniziali sono condensati tutti i grandi temi, o quasi tutti, che poi troveremo nel corso di questa lettera. Anticipa praticamente tutte le grandi tematiche della lettera. Allora, benedetto Dio, non sia Dio, no, benedetto il Signore, benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. Ci fermiamo un attimo. Benedetto Dio che ci ha benedetti. Vedete che bellezza questa cosa. Guardate, in questo testo Paolo ci sta dicendo tutte le cose meravigliose che contiene il disegno stabilito da Dio. Dio ci ha riempito di doni, carissimi, ci ha riempito di doni. La prima cosa che ha fatto, ci ha resi partecipi della sua condizione. Lui è il benedetto. Lui ci ha voluto benedire, ha voluto accomunare alla sua condizione di benedetto. Attenzione, qua non c'è verbo, è tipicamente ebraico questo incedere, capite? Benedetto Dio, non benedetto sia Dio o benedetto è Dio, perché vuole dire tutte e due le cose, sostanzialmente, che Dio è benedetto, quindi è una benedizione del suo nome, ma sta anche nello stesso tempo incitando l'assemblea a benedire Dio, allora benedetto sia Dio, cioè con la vostra preghiera, ecco, restituiamo al Signore la giusta gloria, la giusta benedizione, capite? Quindi benedetto è, benedetto sia. Quindi c'è un movimento, questo incedere paolino, sia ascendente, benedetto è Dio, e sia discendente, coraggio, beneditelo perché Lui ci ha benedetti, la sua azione potente ha beneficiato noi innanzitutto accomunandoci alla sua condizione con ogni benedizione spirituale. Quali sono queste benedizioni spirituali con cui ci ha benedetti? E adesso l'ascolteremo queste benedizioni, quante sono, con un andamento quasi litanico. Attenzione, fate caso a questo dettaglio perché è bellissimo. Lui chiama Dio il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nel versetto precedente aveva detto Padre nostro, al versetto 2, vedete? Grazie a voi e pace a Dio, Padre nostro. Allora, il Padre nostro è anche il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Noi e Gesù abbiamo lo stesso Padre, siamo figli dello stesso Padre, siamo figli in Lui, figli nel Figlio. Con ogni benedizione spirituale ci ha benedetti Dio nei cieli. Attenzione, come nei cieli? Insomma, noi siamo sulla terra. Se ci ha benedetti, ci deve aver benedetto qua giù, non lassù. Ebbene no, fratelli cari, qua Paolo sta parlando proprio di questo disegno preordinato. Quando ancora Dio non aveva creato l'universo, Lui ci ha già benedetti, ancora prima di mettere mano alla sua straordinaria opera. ma prima, ancora prima di farci, lui ci aveva già benedetti nei cieli. Allora capite il senso dell'espressione di Gesù? Quando nel Vangelo a un certo punto gli apostoli si accostano a lui: Signore, i demoni scappano davanti a noi, noi saniamo gli ammalati. Vi state rallegrando per questo, dice Gesù? Rallegratevi piuttosto, perché i vostri nomi sono scritti in cielo. Questo significa che i nostri nomi sono scritti in cielo. Da sempre Gesù, Dio Padre, ci ha predisposto e ha scritto il nome di ciascuno di noi lassù nei cieli, e lo ha benedetto questo nome. Capite che meraviglia, che cosa straordinaria. Ci ha benedetti con ogni benedizione nei cieli, in Cristo, certo, è in Lui che siamo stati benedetti, ci mancherebbe altro, non esiste benedizione al di fuori di Lui. E perché ci ha benedetti? In Lui ci ha scelti, vedete, ci ha benedetti, ci ha scelti, vedete quanti termini utilizza, ci ha scelti, ci ha selezionati, ci ha messi da parte, ci ha chiamati, ci ha separati dal resto. Questo è anche il termine che viene utilizzato per la consacrazione dei sacerdoti. Attenzione, ti ha scelto, ti ha eletto, così ha fatto con tutti noi, carissimi. Ci ha scelti prima della creazione del mondo, perché? A che cosa ci ha destinato? Per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. Allora, abbiamo detto, l'autore ama le endiadi, ama il linguaggio ridondante. Santi e immacolati significa la stessa cosa, è un linguaggio cultico. Che cosa significa? Questo linguaggio si attagliava, si riferiva alle vittime sacrificali che dovevano essere offerte a Dio, che dovevano essere pure, autentiche, senza macchia. Così ci ha scelto Dio, ci ha destinato a essere questo, santi, puri, senza macchia, come sacrificio gradito a Lui. Ci ha scelto per essere questo, per poter offrire un servizio di culto a Lui gradito. È quello che dirà nella lettera ai Romani, capitolo 12: vi esorto, fratelli, a offrire i vostri corpi come sacrificio santo, gradito a Dio, come sacrificio vivente, gradito a Dio. Attenzione, facciamo caso, sempre il termine santi appare al plurale. L'abbiamo visto nel versetto 1 o 1-2, lo rivediamo adesso, santi, e non troveremo mai santo, perché i santi sono i membri della Chiesa, l'assemblea. La Chiesa è l'unica santa proprio perché è il corpo di Cristo che comprende tutte queste membra che siamo noi. Quindi noi siamo santi in quanto soggetto ecclesiastico, e ciascuno di noi è santo nella misura in cui vive pienamente inserito in questo unico corpo che è la Chiesa. Siamo fruitori di questo ennesimo grande dono, carissimi fratelli e sorelle. E come fai a essere santo e immacolato? Concretamente, come fai a comparire al suo cospetto santo e immacolato? Ce lo dice Paolo: nella carità. È la carità che fa sì che tu sia santo e immacolato. Nella lettera Galata, del capitolo 5, al versetto 6, dirà: davanti a Dio non è la circoncisione che conta, non è la carne, non sono i segni esterni, e neanche la non circoncisione, la libertà da questi vincoli, no, ma è la fede che opera mediante la carità. È questo che purifica, che salva e che ti rende santo e immacolato al suo cospetto. Predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. Non c'è niente di nuovo, abbiamo già visto prima come il Padre Celeste è Padre nostro, ma è anche Padre di Gesù Cristo. Ci ha predestinati prima della creazione a essere figli nel Figlio, per opera di Gesù Cristo, appunto, in Lui, secondo, anche qui, il beneplacito della sua volontà. Anche questo è un'endiadi. Secondo la sua volontà, secondo la volontà di Dio, secondo quello che aveva prestabilito. E questo allode gloria, allode, anche qui in Dio, della sua grazia che ci ha dato nel suo Figlio diletto. Questa grazia è l'espressione della gratuità di questo disegno straordinario. Ci ha scelto, ci ha benedetto, e del tutto in maniera gratuita, immeritata, disinteressata. La grazia che ci ha dato nel suo Figlio diletto, in Lui, il suo Figlio amato, è in Lui che siamo figli, che siamo amati anche noi, nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Sono due espressioni parallele. Dicevamo prima lo stile pleroforico, questa parolaccia difficile. La redenzione, come? Mediante il suo sangue. Attenzione, quando parliamo di redenzione evochiamo sempre questo uso del mondo antico, che la parola polutrosis evoca e che è anche pienamente ebraico. Il riscatto del prigioniero, questo indica la redenzione, che avviene attraverso il pagamento di un prezzo. Io ti libero dalla tua condizione di prigionia o di schiavitù pagando un prezzo. In questo modo io ti redimo, opero la redenzione per te. È quello a cui sta facendo riferimento l'autore. La redenzione Gesù l'ha realizzata con quale modalità? Attraverso il suo sangue. Dirà la prima lettera ai Corinzi, al capitolo 7, al capitolo 6, glorificate Dio nel vostro corpo perché siete stati pagati a caro prezzo, a caro prezzo. Io non lo so, forse che dite? Facciamo pausa?
Perché dare il qui alle 7 facciamo pausa.
Stop.
Alle 6 riprendiamo.
Benissimo, alle 6 riprendiamo.
Sì, riprendiamo alle 6 il momento che c'è anche la possibilità, no? Di un testo. Lo vuoi dire
tu? Lo dico soltanto adesso. Per i prossimi tre giorni, da oggi per i prossimi tre giorni, c'è questa cosa che ho fatto per l'anno paolino, San Paolo e le radici cristiane d'Europa, e soprattutto sugli Atti degli Apostoli, non è sulla lettera agli Efesini, ma chi vuole lo può prendere, ho lasciato ad Angelo i testi, Angelo lui, quindi chi vuole si può rivolgere a lui. Mi hanno detto che il prezzo di copertina è 19, che posso chiedere 17. Fate voi.
Allora, grazie, allora ci rivediamo alle 18, chi non ha fatto l'iscrizione anche può fare
l'iscrizione a questo tempo, ci rivediamo alle 18, grazie.